Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Inizio con questo articolo, caro Mendolicchio, che è apparso su Varese News qualche settimana fa. Titolo: Disturbi alimentari. In Valceresio il presidio contro la strage silenziosa. E poi dice: si celebra oggi la giornata nazionale del fiocchetto lilla sui disturbi alimentari. Un problema che causa ogni anno più di 3.200 morti. In provincia di Varese, Villa Miralago è un punto di riferimento importante per pazienti e famiglie. Più di 3.000 vittime l'anno, quasi tutte ragazze e ragazzi adolescenti, 3 milioni e mezzo di persone ammalate. È lo spaventoso bilancio dei disturbi alimentari, una strage silenziosa che si consuma ogni giorno in Italia. Bellissime adesso le parole. In provincia di Varese c'è una delle eccellenze lombarde nazionali, impegnate sul fronte di questa guerra, che fa tanti morti e poco rumore. A Villa Miralago, a Quasso al Monte, il dottor Mendolicchio, direttore sanitario della struttura, con il suo staff è in prima linea ogni giorno per strappare i suoi giovani ospiti a quella che definisce una vera emergenza. Quindi il tema di oggi: diseducazione alimentare e sue conseguenze. E chi abbiamo? È venuto da noi già, è già la terza volta, caro Mendolicchio, il dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta, direttore sanitario di Villa Miralago, che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia e obesità. E poi la mia amica Eugenia Dozio, nutrizionista del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche dell'Università dell'Insubria. Cara Eugenia, la mia amica, la dottoressa Eugenia Dozio, adesso io vi chiedo, siamo in diretta, se qualcuno vuol telefonare, sarebbe una bella cosa, e fa questo numero 0332 264 266. Se qualcuno ha vergogna, e capita sempre qualcuno che ha vergogna di telefonare, può mandare una mail. Vi ricordo che l'indirizzo mail è info@rmf.it. Caro Leonardo, roba tua, parti tu e via, vai.
Grazie per l'ospitalità, è sempre un piacere venire qui in radio a parlare dei temi che sono per noi molto cari. In realtà, appunto, le suggestioni lette da Luigi su questa questione sono più che suggestioni. Appunto, parlare di 3 milioni e mezzo di italiani affetti di disturbi del comportamento alimentare vuol dire parlare di un problema serio, problema che diventa ancora più serio se questo dato viene collegato al fatto che i servizi presenti sul territorio specializzati ad occuparsi di questo tema non ci sono. Faccio un parallelismo: in Italia ci sono, appunto, l'indice di prevalenza sono 3,5% della popolazione affetti da disturbi del comportamento alimentare, che è lo stesso dato che hanno le persone affette da epatite tipo C. Se noi pensiamo agli ambulatori, ai reparti, ai centri specializzati per i pazienti affetti da epatite C e li paragoniamo ai centri presenti sul territorio per la cura di disturbi del comportamento alimentare, noteremmo una sperequazione drammatica. Questa sperequazione, questo disequilibrio fa quei morti di cui parlavamo prima. Si muore in adolescenza di disturbi del comportamento alimentare tantissimo, appunto 3.000 casi l'anno sono tantissimo, e non si muore perché questa è una patologia complicata, è una patologia che diventa complicata perché viene mal diagnosticata e mal curata. Per cui, Luigi, io ti ringrazio perché il primo punto, il primo passaggio per combattere questa guerra è parlarne, sensibilizzando l'opinione pubblica, sensibilizzando, come dire, chi di dovere, che si occupa appunto di politica sanitaria. Ad esempio, Varese ha un grande paradosso, ha questo centro di eccellenza che è Villa Miralago, ma intorno non c'è nulla, non c'è un ambulatorio specializzato, non ci sono presidi che si occupano dell'emergenza per questi ragazzi. Per cui il tema è parlarne per poter costruire, e questo è il punto. Noi siamo tutti chiamati, ognuno dalla propria posizione, a prendere consapevolezza di questo problema, a capire quali sono le risorse da mettere in campo per questo problema e a costruire i presidi che sono fondamentali per dare una risposta di cura. Anche perché con questo tipo di situazioni noi stiamo, come dire, di fronte alla fetta di popolazione che rappresenterà l'Italia del futuro, I ragazzi che si ammalano oggi di stupido comportamento alimentare sono 12enni, 13enni, 11enni che rappresenteranno i cittadini italiani del futuro. E noi dobbiamo tutelare il nostro patrimonio in termini demografici e in termini di salute. Per cui dobbiamo avere la dedizione necessaria per far sì che i ragazzi di oggi diventeranno persone sane domani. Altrimenti ci giochiamo una fetta del nostro futuro, se non abbiamo una giusta sensibilità su questo tema.
Una cosa mi sono dimenticato e qui chiedo venia. Non ho detto che Dini è presente, quindi aspettatevi domande peggiori che voi immaginate. L'ho fatto arrivare apposta, l'ho fatto studiare stanotte, quindi che vada. Tocca
grazie,
a te ancora.
Grazie Gigi.
Vai, tocca a te ancora.
Io direi che appunto per raggiungere questo obiettivo di parlare bene di che cosa sono questi benedetti disturbi del comportamento alimentare non può che essere utile che sentire la voce e l'esperienza in prima persona di ragazzi che hanno avuto e che stanno lottando per superare questo tipo di problema. Per cui abbiamo pensato insieme a Luigi di ospitare qui in trasmissione due ragazze che sono attualmente ospiti di Villa Miralago, che sono Titti e Valeria, che ci offriranno uno spaccato della loro esperienza sia su perché hanno iniziato ad avere questo tipo di sofferenze, questo tipo di problematiche, e poi ci diranno anche qual è la loro esperienza su come si supera. Perché il messaggio che noi vogliamo dare è che quando c'è una cura fatta bene, da questo tipo di sofferenza si guarisce, e si guarisce in modo radicale. Spesso le mamme, i papà, le ragazze mi fanno questa domanda. Dottor Mendolicchio, si guarisce da un disturbo del comportamento alimentare? Anticipo la risposta in modo molto chiaro, sì. Lì dove c'è una cura fatta bene, lì dove c'è una diagnosi fatta bene, e c'è appunto una terapia orientata in modo corretto, la guarigione è totale, anche per i casi più difficili. Per cui darei la parola subito a Titti, che magari ci racconta la sua storia.
Buongiorno.
Poi faremo parlare Valeria e poi commenteremo insieme un po' i vari passaggi.
Salve, buongiorno. Io sono Titti, vengo da Napoli, arrivo a Varese proprio per la mancanza di presidi adatti, come diceva il dottor Mendolicchio, a portare avanti forse un percorso di cura iniziato a Napoli, che mi ha salvato la vita e che però non mi aveva, diciamo, ridato la guarigione. E qui a Villa Miralago sono qui per questo, spero, come dice il dottore, veramente sono molto speranzosa, perché è stato importante iniziare questo percorso proprio per iniziare a sperare in una guarigione nella quale non si spera più poi a un certo punto, e che invece ora sembra molto vicina.
Raccontaci la tua storia, Titti.
Io sono una ragazza di quasi 26 anni, normalissima. Ho una famiglia normale, unita. Ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari da grande. Oh sì, sempre avuto, come tutte le ragazzine di 16-17 anni, la paura del cambiamento del fisico. Non ho accettato tanto il cambiamento corporeo, diciamo, che avviene durante l'età dei 15-16 anni. Vedere delle forme diverse sul mio corpo, iniziare ad essere una donna anziché una bambina. E non avevo proprio un rapporto, diciamo, facile con il mio corpo, ma anche con tanti aspetti della mia vita privata, con la mia cerchia di amici. E anche se ero una ragazza integrata, lavoravo, ho sempre lavorato, mio padre non mi trovava mai a casa, piena di vita. Poi ero fidanzata.
Quindi avevi paura di ingrassare, il tuo problema, paura di ingrassare, ed eri molto insicura di te stessa?
Non è proprio così. All'inizio si ha paura di essere troppo, non di ingrassare, cioè di non avere, diciamo, almeno parlo per me, di non avere quella fisicità che può essere adeguata.
Ecco.
Non è troppo poco. Poi piano piano, quando inizi a dimagrire, il troppo poco non lo noti più, il troppo diventa tutto. E quindi si perde l'equilibrio, diciamo,
Ma, tutto.
Sì, però molto insicura, sì, fisicamente, sull'aspetto fisico, ma non solo. Poi mi sono guardata un po' più da vicino, no, in questi mesi a Villa Miralago, e mi sono resa conto che forse non ero tanto insicura del mio aspetto fisico, ma ero proprio insicura come persona. Insicura, mi conoscevo poco più che altro.
In modo, hai usato un termine molto bello, inadeguata. È inadeguata, è importante.
Sì.
Non dice tanto.
Forse pensavo che, sentendomi più sicura, diciamo, riguardo il mio aspetto fisico, avrei anche superato con più facilità le mie insicurezze con gli altri, che non erano poi di approccio fisico. Anche perché quella è la cosa più facile, forse dare una pacca sulla spalla, accettare l'abbraccio, certo, di un amico.
E i tuoi genitori cosa dicevano?
I miei genitori erano disperati. Erano disperati perché io vivevo da sola all'epoca e studiavo fuori. E ricordo che mi hanno visto a giugno, poi mi hanno rivisto al mio compleanno a settembre. E non mi hanno riconosciuto inizialmente. Quando sono scesa dalle scale e sono corsa incontro mio padre, che era venuto a trovarmi proprio per il mio compleanno, ricordo gli occhi di pianto.
Ecco.
Dopo un mese mi hanno riportato a Napoli.
Ma piangevi tu o piangeva tuo papà? O tutti e due?
Un po' entrambi. Perché io sapevo di averli... di avergli Traditi. Nascosto... No, di avergli nascosto questa mia... questo mio periodo di difficoltà. E i genitori penso che ne soffrano, come mio fratello ne soffriva nel vedermi così. E soprattutto non capire cosa fosse successo, perché... non ho mai avuto grandi problemi di peso, non sono mai stata né sovrappeso né sottopeso prima dell'anoressia, e quindi non si aspettavano evidentemente di vedere un cambiamento. Pesavo 15 kg in meno in 2 mesi e mezzo, quindi...
Volevo dirti, c'è stato qualcosa che tu puoi dire ai tuoi amici che ha scatenato, c'è qualche situazione, qualche modello, qualcosa che ha scatenato in te qualcosa,
sì,
e di conseguenza reagire in questo modo?
Sì, c'è stato un periodo in cui comunque mi rendevo conto che non volevo più vestire quella taglia, non volevo essere più quella persona, volevo cambiare proprio tutta la mia vita, e le cose che mi circondavano non mi bastavano più. Gli amici, gli affetti, l'università... non mi bastava, dovevo fare quello e dovevo essere brava anche in altro, dovevo essere adeguata anche sotto un altro punto di vista, che era quello alimentare, che era quello della perfezione, del canone di bellezza, del canone dell'universitaria che andava bene a scuola, che a casa teneva la casa ordinata nonostante vivesse da sola con gli amici, e non è facile a 20 anni.
Ma pretendevi molto da te stessa, mi sembra.
Sì, in quel periodo pretendevo troppo.
Io vorrei lasciare la parola invece alla dottoressa Dozio.
Sì, buongiorno a tutti. Mi sembra che dal racconto di Titti comunque emergano delle cose importanti. Uno, abbiamo toccato, cioè, il discorso del corpo e del cibo, che ovviamente con questa malattia hanno molto a che fare, ma vedete che nel suo racconto lei ci dice proprio come se il peso non fosse stato un problema. Questo è molto importante, perché, sì, noi leghiamo tantissimo il discorso in sovrappeso, sottopeso. In realtà qui proprio è qualcosa, un cambiamento nella sua vita, che poi certo noi possiamo modulare col cibo. Però questo discorso è proprio che nasce non da quello che noi sentiamo sempre, il sovrappeso, la dieta, qui proprio non c'entra. È a un certo punto che lei poi ha usato il cibo per probabilmente difendersi dal cambiamento, però è molto importante questa testimonianza, perché si discosta un po' da quello che noi sentiamo dire regolarmente nelle storie dell'anoressia o della bulimia. Per cui questa è una cosa, poi è stato sicuramente il mezzo, però non è stato il motivo. Adesso sì, mi sento un po', siccome conosco bene Valeria, che è qua con noi anche oggi, di presentarvela, perché ha una storia, io la conosco veramente da tanto tempo, diciamo un po' che l'ho incontrata prima dell'ingresso di Villa Miralago, per cui abbiamo così vissuto insieme tante cose, poi a Villa Miralago si sta curando, sta facendo un percorso, E sentiamo un po' lei e poi casomai ci...
Ecco, io ti chiedo una cosa. Sì. Ci fermiamo questi due minuti, così ti metti anche tu a posto e prepari la tua, la tua bella cosa, ok? Sentiamo la canzone, grazie.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no.
Dottor Leonardo Mendolicchio, vi ricordo, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario di Villa Miralago di Quasso, dottoressa Eugenia Dozio, nutrizionista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. E poi c'è Titti e Vale. Eh? E stiamo parlando di che cosa? Diseducazione alimentare e sue conseguenze. Stavi dicendo, hai detto, cara mia Dozio, a questa ragazza, alla Valeria.
Valeria ci racconta un po' la sua storia, di come ci siamo anche incontrati, cosa è successo e un po'... Dici.
Buongiorno, io sono Valeria e volevo raccontarvi un po' come era iniziata la mia storia. Io ero una studentessa nel liceo scientifico, qua di Varese, e... Tutto ebbe inizio, in realtà non è iniziato con un evento specifico, però mi ricordo la goccia che fece traboccare il vaso, ovvero delle parole che mi erano state dette, che erano: non penserai mica di mangiarti tutta quella pizza, sarei già paffuta così. E un commento del genere detto da una persona mi aveva fatto crollare il mondo addosso e la terra sotto i piedi. Cominciai a pensare di essere inadeguata, di essere troppo, di non andar bene e di dover mettere a posto delle cose nella mia vita, prima di tutto il peso, anche se ero normopeso, non ero né grassa né troppo magra. E da lì ho incominciato la mia ricerca un po' sui social, su internet, in vista di diete, dimagranti, che funzionarono, mi fecero perdere del peso al punto che mia sorella se ne accorse, si allarmò e mi portò da Eugenia. Facemmo delle visite, incominciammo un percorso con lei, accompagnato poi da un supporto psicoterapeutico lungo circa 3 anni, che però non mi portò a un buon risultato, perché io allora non volevo curarmi, restringevo, respingevo ogni sorta di cura, tutti gli aiuti, ero arrabbiata con me stessa, con gli altri, perché mi volevano aiutare quando io non volevo essere aiutata. E fino a quando non sono entrata a Villa Miralago, e lì, non lo so, è scattato qualcosa che mi ha fatto girare totalmente rotta.
Sì, questo è particolare, perché in effetti c'è stato un lungo, come 3 anni sono tanti, uno dice è stato, come per dire, un insuccesso terapeutico, 3 anni dove uno cerca di curare una persona, però Valeria riconosce proprio la sua incapacità, lei non passava del tempo a cercare di fare delle cose, oltretutto c'era il discorso che la famiglia comunque cercava di aiutarla in tutti i modi, di sostenerla, doveva capire soprattutto che cosa stava succedendo, perché non si conosceva la malattia. Mi ricordo che le prime volte che io cercavo di dire che era il problema, era importante e grosso, anche la famiglia faceva molta fatica. Ovviamente è chiaro che appena ci siamo messi nell'ordine della cura, la cosa importantissima è associare il percorso psichiatrico e psicoterapeutico. Ecco perché spesso si perde anche molto tempo nel gestire dal punto di vista nutrizionale, che obiettivamente non ha valore, perché il peso sì è un certo, quando il peso diventa basso la terapia nutrizionale è fondamentale, ma l'aspetto psichiatrico e psicologico deve essere preso immediatamente in carico, perché questo è una perdita di tempo. Spesso molti miei colleghi tendono ad accaparrarsi dei pazienti, a gestirli solo da questo punto di vista, e questo purtroppo per la cura è veramente purtroppo solo una perdita di tempo.
Sì, farei anch'io un breve commento a queste due preziose testimonianze di Titti e Valeria. Caro Luigi, metterei sul piatto subito una questione che in realtà riguarda Titti e Valeria, ma riguarda tutti quanti noi, motivo forse per cui davvero ci sono tante persone in Italia che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Qual è il messaggio che si evince da queste preziose testimonianze? Che a un certo punto nella vita di questi ragazzi un equilibrio si rompe, che c'è una parola detta, un lutto, un trauma, qualcosa che rompe un equilibrio, e il tentativo di questi ragazzi disperato e solitario è di ricucire questo equilibrio manomettendo il loro rapporto col corpo e con la loro immagine corporea attraverso il primo elemento utile che trovano, che è il cibo. E questa è una modalità, miei cari radioascoltatori, che attuiamo tutti quanti noi. Quando noi ci sentiamo un po' più tristi, un po' più felici, un po' più entusiasti, un po' più depressi, tentiamo di stare meglio agendo un comportamento sul nostro corpo che ci consenta di capire che noi possiamo controllare la nostra esistenza. Questo è interessante. Quando questo meccanismo diventa radicale, c'è un disturbo del comportamento alimentare. E Titti e Valeria ci stanno insegnando che a un certo punto, quando qualcosa dell'inadeguatezza, del trauma, dell'abbandono, della sfiducia, chiamiamola così, della bassa autostima, anche se autostima è un termine che io personalmente odio perché è molto abusato, entra nella vita di questi ragazzi tentano di automedicarsi, di autocurarsi con l'anoressia e con la bulimia. Perché dico questo? Perché molto spesso ci si approccia a queste problematiche con troppa, come dire, faciloneria. Mangia, oppure evita di abbuffarti, oppure curati. Non sapendo che le resistenze, come parlava e diceva molto bene Valeria, sono frutto del fatto che loro già si stanno curando. Certo, in un modo pericoloso. Ma loro non sanno che quel modo è pericoloso, sanno soltanto che rifiutare il cibo, il manomettere la loro immagine corporea gli dà tanta forza, lì dove hanno sperimentato tanta impotenza. Per cui, come giustamente diceva Eugenia, la dottoressa Dozio, quando ci si approccia a ragazzi che iniziano a mostrare questo tipo di problematiche, bisogna essere molto cauti, molto rispettosi. Bisogna capire che dietro questo sintomo c'è un tentativo disperato di dare una risposta a un proprio malessere. E questo va rispettato. Non bisogna pensare che la cura sia cambiare radicalmente o imporre questo cambiamento radicale nel loro modo di mangiare, nel loro modo di, come dire, vedere il loro corpo. No, bisogna capire che cosa c'era che si è rotto sotto per ricostruirlo in modo diverso.
Ecco, ma quello che fai tu a Villa Miralago, praticamente, a me interessa pratica, anche tu, Eugenia, praticamente cosa fate?
Noi come equip, questo è importante, noi creiamo una comunità. E questo termine, mentre odio il termine autostima, amo il termine comunità. Per me è importante. Villa Miralago è una comunità. E perché sottolineo la valenza di questa parola? Perché, come forse ci diranno bene anche Titti e Valeria, la cura passa proprio attraverso questa trasformazione di un mondo fatto di solitudine e di onnipotenza che si crea attraverso il sintomo, a nuovamente all'apertura al rapporto con gli altri. Villa Miralago cura perché consente a queste ragazze di uscire dalla solitudine della loro casa, della loro camera, della loro aula, dove tutto il rituale quotidiano è pensare al cibo e pensare al corpo, e iniziano a stare nella relazione con l'altro. Quando noi mangiamo, io lo dico sempre questo, noi non mangiamo solo cibo, non nutriamo solo il nostro bios, il nostro corpo, noi ci nutriamo del rapporto con l'altro. Noi non offriamo un menù fatto di pesce, carne, maccheroni, lasagne, noi offriamo la possibilità a questi ragazzi che possano tornare a nutrirsi della vita, nella sua complessità. Per cui quello che noi facciamo è ricostruire un microcosmo di relazione e di cose che le consente di tornare a mangiare la vita. Che è una cosa che, detta così, può sembrare poetica, ma in realtà non lo è per nulla. Per cui facciamo arte terapia, i gruppi psiconutrizionali, i gruppi motivazionali, ma tutto questo produce quel grande menù che ogni uomo, ogni donna dovrebbe avere, che gli consente di nutrirsi di ciò che vive e che non è solo. Non di solo cibo vive l'uomo, diceva qualcuno. Per cui questo è quello che cerchiamo di fare.
Dottor Mendolicchio, a proposito di questo, io ho letto la vostra brochure ed effettivamente la vostra brochure vi presenta molto bene, fatta veramente bene, e mi complimento con voi. Beh, in funzione appunto di questa brochure volevo fare una domanda, cioè del rapporto che c'è tra cervello e mente. E qui viene fuori la forza di volontà. Cioè, bisogna insistere, persistere sulla forza di volontà oppure no, in quanto, come la brochure dice, il cervello è in condizioni precarie e non può essere sostenuto dalla mente. Cioè, io sono un genitore e il problema della volontà lo sento molto. Ecco, questo non so se... ho fatto una domanda.
No, una bella domanda, poi magari io tenterò una risposta, ma mi piacerebbe anche attraverso l'esperienza di cura che stanno vivendo Titti e Valeria dare una risposta, magari di traverso, ma che comunque diventa più esaustiva rispetto, certo, a quello che posso dire io. Il cervello è bios, è quella parte, come dire, del nostro corpo, il cervello fa parte del nostro corpo, che patisce di una malnutrizione sia per difetto che per eccesso. Poi di questo magari dirà qualcosa la dottoressa Dozio. Però noi non siamo solo bios, noi siamo qualcosa, ringraziando il cielo, che va oltre il funzionamento fisiologico del nostro corpo, e questa è la risorsa che noi possiamo mettere in campo. Quel corpo deve poter tornare a vivere un suo bios naturale, al quale tutti quanti noi siamo in qualche modo predestinati, attraverso la possibilità che la mente inizi a, come dire, non agire questo controllo di esso, ok? E questo non è un problema di volontà, non è che noi possiamo dire alle nostre ragazze smettete di essere ossessive su cosa mangiate o sull'immagine del vostro corpo. Davvero è un percorso che va in parallelo e che va di sponda, mi viene da dire. Il tema non è quello che mangiano, quanto pesano, il tema è che cos'è di cui loro hanno bisogno per la loro esistenza, che trascende la questione del corpo, che, okay, molto spesso, appunto, magari ce lo diranno Valeria e Titti, è qualcosa che non ha assolutamente un corrispettivo diretto con la questione del corpo e di altra natura. E quando si arriva a parlare di quello, e forse l'unica volontà che noi cerchiamo è poter parlare del proprio malessere, allora si apre una finestra, anzi mi viene da dire un portone attraverso il quale davvero queste ragazze riescono a rivoluzionare quell'equilibrio funzionale ma mortifero che le avvicina così tanto alla morte e che però le rassicura paradossalmente.
Tormentolico, mi sono piaciute le parole che ha detto prima. Parole e ascolto. Questo è eccezionale, cioè la vostra cura, diciamo così, si basa su questo principalmente.
Sì, passare dallo sguardo, perché una persona affetta da anoressia non fa altro che farsi notare per la sua magrezza, così come fa un soggetto che ha un problema di obesità, passare dalla cattura dello sguardo alla parola e all'ascolto, che è un passaggio dal punto di vista psicoanalitico, potremmo dire, come dire, di un canale di comunicazione importante.
Eugenia, hai qualcosa da aggiungere?
Sì, no, sicuramente l'aspetto terapeutico-nutrizionale è importantissimo, perché è chiaro che quando uno si trova a affrontare sia un peso troppo basso, per cui un'incapacità comunque di potersi relazionare, perché obiettivamente la malnutrizione per difetto grave non ti permette di fare tutto il percorso, per cui bisogna cercare di, con tutte le cautele possibili, di portare la persona ad un peso adeguato per cui possa interagire. E poi tutto il lavoro, secondo me, è proprio quello di strappare a questo mettere il peso, il corpo al centro della propria vita e cercare di sostituire con tantissimi pensieri che appunto vengono offerti nella cura, per cui veramente toglierci dal problema della dieta, del cibo, dell'abbondanza, della restrizione, tutto quanto, e cercare di mettere nel mondo, nella vita di queste persone, tutto quello che c'è d'altro.
Ma dottoressa, ma Valeria non aveva il problema del peso. Lei agli occhi degli altri era una bella ragazza, tranquilla, cioè il problema era solo suo, quindi è un problema psichico
notevole.
Però spesso
vede la frase assurda che viene detta, magari anche simpaticamente, però questo tema del dimagrire, dell'essere, di avere un certo aspetto è centrale. Cioè noi non sentiamo altro. Da qualsiasi parte noi andiamo sentiamo il peso, il corpo, la dieta, la bellezza come un tema centrale. Noi dobbiamo togliere questo dalle nostre scuole, da tutto, perché noi dobbiamo veramente, anche noi stessi, dobbiamo sostituire la nostra vita con altro. Il problema è che la centralità della dieta è purtroppo così, il peso diventano per tutti. Il peso è un qualcosa su quale noi è un punto d'arrivo.
Invece, il peso pesa.
Sì, molto purtroppo.
Ci fermiamo un attimo, sì. Eugenia, ci metti la seconda canzone, grazie.
Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Dimmi che tempo fa da soli, segno bandiera rossi, questo mare ci affoghi. Tu mi mandi fuori ed io rimango fuori. Proiettili a silenziatore dentro i miei pensieri, due biglietti in tasca, non siamo mai partiti. Chissà com'era poi domani, se non ci fossimo divisi. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Non avere paura, ti dico buona fortuna. A volte una sola parola può fare un gran casino, come gli schiaffi sulla faccia che coprono il sorriso. Avevo detto di andarci piano, ma non mi sono pentito. Io non mi sono pentito. Mi guardi con gli occhi di Mona Lisa, mi guardi il profilo e non il viso. E chissà com'era poi domani, se solo fossimo partiti. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna. E ti ho cercato in tutta la città, tra il traffico e la vita. Io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva.
ricordo qualche anno fa, tu che me lo ripetevi sempre. Tu puoi arrivare alla luna, tu puoi arrivare alla luna. Quanto costa la felicità? Si può essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna.
Dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, insisto a dire direttore sanitario di Villa Miralago di Quasso, che poi Quasso al Monte. Dottoressa Eugenia Dozio, nutrizionista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Poi abbiamo la nostra Titti e la nostra Vale. Possiamo adesso fare qualche domanda alle due ragazze? Ok, vai. No, mi interessa quello che volevi dire prima.
In realtà stavo pensando che alle parole del dottor Mendolicchio della comunità e a quelle di Eugenia, che comunque sì, è vero, io mi rendevo conto che durante il periodo di malnutrizione non riuscivo neanche a relazionarmi più con le persone, non avevo più voglia di leggere un libro, ma neanche la capacità di farlo. Ed è vero, c'è anche questo aspetto sicuramente importantissimo, però mi mancava la relazione. Io ero così magra da non poter chiedere un abbraccio perché mi facevo male. Ero così giù di morale da non voler stare con gli altri. Ero così iperattiva da svegliarmi di notte alle 5 e iniziare a fare le faccende di casa, poi uscire, non vedere i miei. Ero completamente diversa. E invece qui a Villa Miralago all'inizio è difficile proprio per questo, perché ci sono degli orari, ci sono delle regole, ci sono dei gruppi, ci sono altre persone e le altre persone fanno paura. Quando entri in comunità davvero poi inizi a spostare l'attenzione dal corpo, dal cibo, da quello che hai nel piatto, al tuo compagno di tavolo, alla persona che ti fa la battuta in sala pasto, al dottor Mendolicchio che arriva, al saluto al tuo dietista, al gruppo che farai, e ti rendi conto che quella giornata l'hai riempita d'altro, che la tua attenzione si è spostata su altro, anche perché sei stato capace di condividere altro oltre che l'aspetto fisico, no?
Dai, Vale, vediamo.
Brava, vai.
Io quando sono arrivata a Villa Miralago mi sono sentita soffocare dal troppo, troppe persone, troppa attenzione, troppo ascolto da parte dell'equipe, ma io ero a considerarlo troppo, in realtà era giusto, ero io allergica alle persone, allergica agli affetti, come ha detto Titti, agli abbracci.
La restrizione.
Tutto era focalizzato sul cibo, sul peso, sulle calorie, su me stessa, e non era focalizzato sugli altri, sulla mia vita sociale, che quando ero anch'io sottopeso era focalizzata su casa, cibo, casa e basta. Non coltivavo niente, nessuna passione. Invece a Villa Miralago ho imparato a riscoprire me stessa, a riscoprire quello che mi piace, ad ascoltarmi, e infatti quando sono venuta per venire qua in treno la mia mente era piena di cose devo fare oggi, cosa posso dire, cosa da fare oggi pomeriggio, cosa faccio domani, era tutta piena di cose in fibrillazione, non pensavo assolutamente a cose patologiche o sintomatiche, era libera ed era piena di quello, come diceva Mendolicchio, di ciò che si nutre la vita. Era una mente nutrita, mi sono accorta, e mi è piaciuto, è stata una bella sensazione.
La radio nutre,
ma potresti anche dirlo che prossimamente
sì, c'è questa idea di ampliare l'offerta riabilitativa di Villa Miralago con questa partnership con Radio Missione Francescana, cioè creare un contenitore, una trasmissione radiofonica condotto da me, altre persone, le ragazze, dove tratteremo appunto i temi di attualità e in questo menù che si allarga nella vita metterci anche questa esperienza, che ci mette in contatto. Poi la radio è bellissima perché è la voce, non è lo sguardo. Viva la radio sempre! È un luogo dove appunto qualcosa della parola, della comunicazione, del legame si struttura al di là dell'immagine. La radio ci può salvare,
ma guarda che
caro
io,
Luigi.
Guarda che io e Dini siamo. Diciamo ringiovaniti grazie alla radio, quindi,
così
cioè, guardatelo, lui sembra un novantenne eppure ne ha 70, quindi no,
chiudo dicendo quello che diceva Eugenia, è importante. Noi siamo una società dove appunto c'è uno sbilanciamento, la nostra relazione si fonda non tanto sulla parola, sul racconto, sul legame, ma tanto sull'immagine e come ci vediamo, i social network, le fotografie, i selfie. Il rapporto con l'altro è molto fondato su ciò che appare. Mentre noi siamo figli anche di una cultura dell'oralità, non dell'oralità nel senso del mangiare, ma della parola. E oggi questo sta un po' scemando rispetto invece a una spinta al legame che passa attraverso l'immagine. Ecco, la cura a Villa Milalago e questo percorso rivoluzionario che queste ragazze stanno vivendo sul loro corpo passa proprio attraverso questo. Abbandonare questa schiavitù e questa, come dire, questo binario dello sguardo, dell'immagine, per passare alla bocca, la bocca però che parla, non solo quella che mangia. E credo che questo sia fondamentale come passaggio. E questo è il punto, fare in modo che passi cibo e passi parola attraverso la bocca. E in questo passaggio ci sia qualcosa del legame che si strutturi. L'altro tema fondamentale, miei cari, è che noi viviamo una società che sempre più ci spinge alla solitudine e questo ammala e inevitabilmente impoverisce. C'è, come dire, una restrizione, come diceva Titti, affettiva della relazione, c'è una restrizione del legame. Come dice Derrida, il soggetto quando rifiuta il cibo rifiuta il mondo. Noi siamo una società dove il mondo è un po' immondo, come direbbe Lacan, le guerre, le cose, e l'uomo che fa? Si ritira nella sua solitudine, e questo è pericoloso, fa ammalare. Noi dobbiamo invece sostenere ciò che del mondo è molto appetitoso e digeribile, perché la vita è bella, perché ognuno può scegliere la vita che vuole fare, deve poter fare questo tipo di scelta, e nel fare questo tornare a nutrirsi dell'esistenza.
A te, cara
io
Lazio.
Aggiungo quest'altra cosa che mi pare importante, è il concetto del tempo. Ecco, noi siamo una società dove vogliamo tutto subito, siamo abituati per tutto quello che adesso ci passa con la tecnologia, però come vedete il percorso adesso per quello di Valeria 3 anni prima, adesso tutto questo tempo, e io penso che, e potrei chiederlo a Valeria, che nessun minuto del tempo che è passato, che sembra anche perso, per dire, è stato un insuccesso, ma quei 3 anni hanno avuto un valore terapeutico importantissimo,
certo.
Vero? Perché questa è la cosa che uno veramente, cercare di dire che per il cambiamento vero ci vuole tempo, e questo dobbiamo permettere alle persone di curarsi, di avere tempo, di non essere così tecnici nel dire 1 mese, 6 mesi, no, perché qua la cura di queste malattie è lunga, perché il cambiamento avviene in un tempo molto lungo.
Dottoressa, io sono molto pratico, voglio dire una cosa molto semplice e pratica. Il medico di base, il medico generico, cioè è importante che il medico generico sappia e di conseguenza si rivolga a questo centro. Cioè voi fate qualcosa, sì, cioè...
Nelle linee guida della cura dei disturbi di comportamento alimentare, il medico di base e il pediatra di libera scelta sono il primo livello di cura. Per cui loro devono essere assolutamente pronti a fornire delle risposte alle famiglie, alle persone che possano comunque avere un percorso di cura, però sono assolutamente contemplati e hanno un ruolo importante, quello di iniziare a vedere che il problema c'è e che va curato.
E indirizzare le persone verso un centro del genere, quindi pubblicizzare un po' questo centro di Villa Milalago, che mi sembra che sia un centro, da quello che dite, fantastico.
Ma questo in generale,
per persone...
Proprio... Cioè in generale in Lombardia, cioè cercare di comunque di sfruttare e poi soprattutto di sensibilizzare al problema, perché è questo che noi stiamo facendo e che cerchiamo di fare a tutti i livelli, è la sensibilizzazione che dia voce a tante persone e la possibilità di curarsi, perché qui siamo fortunati in Lombardia, ma ci sono regioni, come vedete Titti è dovuta arrivare fino qua per curarsi.
Dobbiamo chiudere. Io vorrei fare la domanda dei genitori, che è importante. Cioè il genitore come fa a capire che la figlia o il figlio ha un problema? Guarda che è grossissimo questo problema.
Lo capisce perché, oltre a alterare il suo comportamento alimentare, si chiude, diventa triste, diventa scontrosa, nervosa, utilizza spesso il bagno, ci sono tanti segnali inequivocabili. i familiari e i genitori non devono sentirsi in colpa in virtù di questa colpa, nascondersi e vergognarsi. No, i genitori devono sostenere i figli, iniziare a parlare con i figli di quel loro malessere e poi rivolgersi alle persone specialiste che sanno curare questo tipo di problematiche.
Io devo salutare e ringraziare.
Posso solo dire l'ultima cosa del 29 di aprile, che ci sarà una sensibilizzazione al Teatro di Varese grazie all'ENAIP che fanno una sfilata a fondo benefico, ma noi dedicheremo questa cosa a una ragazza che è mancata per anoressia di Varese, per cui ci teniamo molto che ci sia partecipazione da parte di tutti.
Allora, ringrazio, devo ringraziare. Titti!
Grazie.
Vale, ok, grandissime, grazie, grandissime. Poi grazie. Essere davanti ai microfoni ed essere così belle spigliate non è da pochi, non è da molti, ecco. Ringraziamo anche quell'uomo là fuori che ci mette i suoi dischi. Grazie Enrico. Voglio ringraziare il Dini, perché il Dini naturalmente è stato veramente grande, sei veramente bravo. E poi, è vero, non per niente hai fatto il capo. Che cavoli ragazzi. Poi, la seconda, scusami, prima, sei tu che mi aiuti sempre quando si parla di diete, e quante volte, 11 volte hai partecipato alla nostra trasmissione, hai parlato di diete, hai parlato di cibo, hai parlato di problemi, e poi, carissimo Mondolicchio, grazie anche a te. E poi cosa possiamo ringraziare d'altro? Nessun altro, perché sennò ci chiudono. Perché
è stata una bella trasmissione.
È stata una bella trasmissione.
Interessante e particolare.
Bellissimo.
Grazie.
Grazie a tutti.